un'emanazione della guerra civile siriana la stiamo vedendo anche in Libano o cosa?
Ma sicuramente, e forse purtroppo nei prossimi mesi potremo anche vederla in Turchia, visto che in Turchia vi è comunque la presenza sia da un lato che dall'altro di una minoranza, in Turchia importante, curda, ma anche di una piccola minoranza alawita, ed è proprio appunto notizia di questi ultimi giorni che sembra che i servizi segreti fedeli al regime di Bashar al-Assad stiano anche in questo caso cercando di destabilizzare la situazione in relazione a questa piccola comunità alawita presente in territorio turco. Quindi la situazione in Libano, storicamente è sempre stata molto difficile per la presenza di varie comunità politico-religiose, in alcuni momenti schierate verso con un supporto e sostegno da parte di Damasco, in altri durante la guerra civile con i cristiani, prima alleati di Damasco, poi alleati di Israele. La storia è molto lunga e in pratica dal 1975 il Libano comunque rimane un paese fortemente destabilizzato al suo interno. La situazione di questi ultimi giorni è direttamente legata a queste ancora due coalizioni, da un lato coalizioni di partiti decisamente filo Damasco, filo regime di Bashar al-Assad, dall'altra parte un'altra coalizione di partiti, anche in questo caso multireligiosa, che invece vorrebbe effettivamente disfarsi di questo vicino alleato, il vicino paese un tempo alleato e adesso sicuramente un po' meno.
Sì, però al di là della diatriba importante, diciamo tribale, tra sciiti e sunniti, voglio ricordare anche che il primo ministro in realtà è un sunnita, se non sbaglio, ma vicino insomma al governo comunque, che è invece tendenzialmente sciita, se non sbaglio, con anche naturalmente all'interno molti esponenti Hezbollah. Ma quello che volevo chiedere è questa cosa qui: al di là dell'opposizione che in qualche modo cavalca l'ondata di proteste, si può dire che all'interno delle proteste degli ultimi giorni ci sia anche, come dire, una gioventù che ha desiderio, al di là delle questioni politiche, delle strumentalizzazioni che possono arrivare, di un'altra società, di un altro modo di vivere? C'è qualcosa che si possa avvicinare a quella che fu la primavera araba, o è semplicemente, come dire, gente spinta in qualche modo, guidata alla protesta dall'opposizione in questo momento in Libano?
Ma diciamo che la gioventù urbanizzata libanese, ben prima dello scoppio delle primavere arabe in Tunisia, in Egitto e in altri paesi del vicino Oriente Arabo, ha dato prova di voler una situazione che possa essere modificata all'interno dello Stato libanese. Purtroppo questi giovani, così come le loro famiglie, sono direttamente legati a determinate comunità religiose, determinati clan familiari che sono storicamente radicati e presenti in Libano. Quindi diciamo che il problema libanese da un lato è proprio questa presenza molto radicata di comunità che, e anche con questo anche in relazione quindi alle giovani generazioni, che fanno fatica da un certo punto di vista a lasciarsi alle spalle o a tagliare determinati cordoni ombelicali con le proprie famiglie di origine, con la propria tradizione di pensiero politico e religiosa, che li mantiene comunque all'interno, come se fossero schierati a prescindere di una determinata coalizione o altra. Poi bisogna dire che dal 75 in avanti, della prima guerra civile libanese, le coalizioni filo-siriane, filo-israeliane, anti-siriane, anti-israeliane sono andate a modificarsi in maniera abbastanza plateale, nel senso che inizialmente, all'inizio della guerra civile libanese, le gran parte delle forze cristiane risultavano alleate o vennero inizialmente sostenute e supportate dalla Siria, per poi nella seconda fase, negli anni 80, essere invece filo-israeliane. Forse gli unici che hanno mantenuto una posizione tra virgolette più coerente degli altri è sempre stata la comunità drusa legata al clan e alla famiglia Jumblatt in questo paese. Naturalmente la situazione che oggigiorno è andata ulteriormente a deflagrare è direttamente connessa con la crisi in Siria, nel senso che Wissam al-Hassan era uno dei principali responsabili dell'arresto di Michel Samaha, che è ex ministro dell'informazione, che è stato qualche mese fa arrestato con la diretta accusa, supportata da prove, dei legami diretti fra alcuni attentati con omicidi di esponenti politici e dell'informazione dell'esercito, direttamente legati a generali del servizio di sicurezza di Damasco. Questo è stata, diciamo così, questa è la risposta di Damasco a una inchiesta e a supportata da prove evidenti che il regime di Damasco, che Bashar al-Assad e i generali dei servizi segreti siriani erano e sono direttamente implicati in parecchi omicidi in territorio libanese.
E in questo caso il governo libanese di Mikati che cosa fa? Cioè, nel senso, ha una situazione, è schiacciato tra, da una parte il movimento Hezbollah e dall'altra i movimenti, diciamo, di piazza di questi giorni che chiedono naturalmente le dimissioni, o è filo siriano il governo? Cioè, ha una posizione, perché questo io non l'ho, per esempio, non l'ho capito.
È molto difficile, perché da un lato noi abbiamo Hezbollah che sta abbandonando in parte la Siria, non naturalmente il sostegno iraniano eccetera, ma si rende conto che ne va del suo prestigio politico il sostenere chi sta massacrando la propria popolazione civile con oltre 30.000 morti sul proprio territorio nazionale non può portare alla lunga grande prestigio al Partito di Dio. E quindi anche in questo caso dobbiamo comunque sottolineare come il comportamento di Hezbollah e la posizione di Hezbollah stia comunque passo dopo passo appunto cambiando. Dall'altra parte l'opposizione, una parte dell'opposizione siriana in Libano è in esilio, nel senso che Hariri non vive più in Libano per rischio di attentati che possono appunto portare al suo omicidio, alla sua morte, e quindi diciamo che è un'opposizione indebolita da, dalla mancanza comunque in loco in Libano di una presenza effettiva, per questo che anche l'omicidio di Wissam al-Hassan è stato un colpo decisamente studiato a tavolino da menti che vogliono continuare o anzi che vogliono incrementare la destabilizzazione interna per quanto riguarda il Libano. E quindi la posizione del primo ministro, così come anche del presidente, è una posizione estremamente difficile, perché non si riesce o è molto difficile al momento riuscire a coordinare una sorta di unità nazionale che permetta una risposta univoca di un Libano indipendente da Damasco, senza infiltrazioni esterne che ne minino già la stabile, la non certo stabile tregua.
Naturalmente poi sappiamo che in primavera ci saranno delle nuove elezioni in Libano, per cui naturalmente è possibile anche che l'opposizione in qualche modo cavalchi in questo momento l'onda delle proteste in piazza per poter in qualche modo destabilizzare o delegittimare il governo, per poter in qualche modo accalappiare più voti. Ma professore, lei ha qualche dato sui profughi siriani in Libano? C'è una situazione drammatica?
No, in questo momento non ho particolari dati da sostegno di quanti siano appunto i siriani in Libano. Per quanto riguarda il confine turco, ormai si parla di 70.000, di oltre 80.000 profughi emigrati al di là del confine, però per quanto concerne il Libano i dati sono difficili appunto da trovare, anche perché una parte di persone che probabilmente sono emigrati siriani, che sono probabilmente emigrati in Libano, si sono in parte ricongiunte con parti di famiglie presenti già in territorio libanese, quindi la presenza di campi profughi è qualcosa di decisamente diverso che in relazione alla situazione in Turchia.
Professore, io sfrutto la sua disponibilità e, rimanendo in Medio Oriente, cambio un po' pagina e stato. Volevo parlare con lei di Israele velocemente, naturalmente. Certo. Due questioni che toccano, insomma, in queste settimane, soprattutto in questi giorni, la questione di Israele. Uno è la mega esercitazione tra Stati Uniti e Israele, che è iniziata ieri mattina con ingenti militari, una cosa che tendenzialmente fanno tutti gli anni, ma quest'anno provano nuove armi, e naturalmente la questione mediatica è molto alta, e dall'altra lo scioglimento delle camere da parte di Netanyahu. Ho letto un interessante articolo che diceva che Netanyahu, che vede il partito di Kadima proprio ormai allo sbando, pensa, anticipando il voto, di poter avere una maggioranza ancora più netta uno per far passare una finanziaria a lacrime e sangue, quindi una questione interna, ma dal punto di vista internazionale per poter giocare la carta guerra all'Iran. Tra esercitazioni e insomma questa ipotesi, diciamo, elettorale, lei come certo. vede la questione Iran-Israele o comunque Iran-Occidente, ecco?
Ma dunque, per quanto riguarda il secondo aspetto, è evidente che nel caso di prossime elezioni abbastanza vicine, il partito di Netanyahu riuscirebbe a vincere e forse appunto ad ottenere una maggioranza relativa più forte all'interno della Knesset. Questo è abbastanza evidente ed è infatti questa la principale motivazione per elezioni subito. Dall'altra parte, le esercitazioni militari al momento stanno interessando 3.500 soldati statunitensi e circa 1.000-1.500 israeliani. Sono appunto delle esercitazioni di routine, anche se è vero che appunto per quanto riguarda la situazione Iran ci potrebbero essere delle esercitazioni un pochino più attinenti a un possibile bombardamento veloce o attacco veloce contro appunto le postazioni nucleari o alcune postazioni militari iraniane. In questo momento, visto che gli Stati Uniti sono ormai alla fine della propria campagna elettorale, che appunto vedrà i primi di novembre le elezioni, e fino ai primi di gennaio non ci sarà l'insediamento del nuovo presidente degli Stati Uniti d'America, Washington, diventa difficile pensare che gli Stati Uniti d'America prendano una decisione così delicata, così importante, quando sono in un momento in cui il Presidente degli Stati Uniti d'America non può farlo. Quindi se queste esercitazioni sono, diciamo così, state promosse per prevedere o per un futuro attacco contro l'Iran nei prossimi mesi, però probabilmente con un sostegno statunitense, probabilmente se ne parlerà solo dopo l'insediamento di un nuovo presidente negli Stati Uniti d'America. E questo nuovo presidente, dal mio punto di vista, dovrà essere Romney se si vuole appunto pensare ad un possibile attacco repentino contro l'Iran, perché Obama comunque non mi sembra, né da un punto di vista lobbistico sostenuto dai grandi produttori di armi statunitensi, sia propenso ad un attacco diretto contro l'Iran.